I leader di quasi tutti i paesi della Terra sono volati a Glasgow nei giorni scorsi per partecipare alla COP26, la 26esima conferenza delle parti sul clima, che secondo molti analisti è l'ultima occasione per trovare un accordo vincolante sulle emissioni. Ma di cosa si parlerà nel concreto? Quanto sono realistiche le aspettative e i proclami dei capi di governo? Qual è la situazione climatica in questo momento? Sono tutte cose di cui parleremo in questa prima puntata della seconda stagione di Io non mi rassegno, qui fra poco. Seconda stagione che ha anche diverse novità di cui vi racconterò alla fine. Alcune cose però non sono cambiate. Io sono sempre Andrea De Innocenti e questa è sempre Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Ok, questa sono sicuro che non ve l'aspettavate, cioè il fatto che Io non mi rassegno avesse una sigla. E mentre vi riprendete dallo stupore per il fatto che ci sia una sigla, inizio a darvi qualche informazione in più su che cos'è questa COP26. Sarà una puntata un po' lunga, perciò mettetevi comodi. COP sta, come probabilmente già saprete, per Conferenza delle Parti ed è un incontro annuale che venne deciso al Summit della Terra di Rio nel 92 e che ha preso inizio, il via, diciamo, nel 95 a Berlino. Da allora ogni anno, in genere verso novembre, i leader mondiali, assieme a alcuni esponenti di istituzioni, aziende, società civile e insomma altri partecipanti, si incontrano in qualche luogo del mondo per fare quattro chiacchiere e ogni tanto prendere anche qualche decisione su come contrastare la crisi climatica. Scusate, ovviamente inizio Io non mi rassegno senza voce, ho appena avuto un po' di influenza, ma vabbè, lasciamo stare questi dettagli. Comunque, poi all'incirca ogni 5 anni c'è un incontro più importante degli altri, in cui ci si accorge che probabilmente stiamo facendo poco o quasi niente di quanto deciso 5 anni prima, e quindi si cercano di prendere decisioni che siano vincolanti. L'ultimo è stato, ve lo ricorderete, la COP di Parigi, insomma, la COP 21 di Parigi, quella del famoso accordo di Parigi, in cui i leader mondiali, certe cose non cambiano, dicevamo, si erano accordati di fare tutto il possibile per mantenere l'innalzamento medio delle temperature globali al massimo entro i 2 gradi rispetto all'era preindustriale e possibilmente entro il grado e mezzo. Questo di Glasgow è un altro di questi incontri considerati particolarmente rilevanti, in cui dovremmo prendere decisioni importanti. Infatti doveva cadere esattamente a 5 anni l'accordo di Parigi ed essere nel 2020, solo che poi è stato rimandato a causa della pandemia di Covid. Ok, come arriviamo a questo 26esimo incontro delle parti sul clima? Diciamo che dal punto di vista climatico ci arriviamo così così, maluccio. Basta leggere, scorrere almeno l'ultimo report dell'IPCC, che sarebbe il panel internazionale di scienziati che studiano i cambiamenti climatici, per vedere che gli impegni che i paesi hanno preso fin qui non sono minimamente sufficienti per restare entro i 2 gradi di surriscaldamento globale. Lasciamo perdere il grado e mezzo che ormai viene considerato irrealistico dalla maggior parte dei climatologi, basti pensare che già oggi la temperatura media è più alta di 1,2 gradi rispetto all'era preindustriale, quindi restare entro 1,5 gradi è quasi impossibile. Ma viene considerato però una sorta di imperativo categorico climatico, se almeno vogliamo mantenere qualche forma di civiltà su questo pianeta. Poi magari nei prossimi giorni facciamo anche il punto sui cambiamenti, sul tema dei cambiamenti climatici dal punto di vista più scientifico, passando in rassegna magari gli ultimi studi usciti. Però intanto considerate che se le temperature aumentano di più di 2 gradi, probabilmente non può esistere una società che sia nemmeno lontanamente simile a quella attuale. Se restiamo entro i 2 gradi, parliamo comunque di una società diversa, molto diversa, con ad esempio la calotta artica che scomparirebbe del tutto durante l'estate, cambiamenti nelle correnti oceaniche e nei venti, quindi anche tipi di coltivazione e di agricoltura molto diverse da quella attuale. Ondate di caldo anomalo che colpirebbero il 40% della popolazione, scomparse dalle barriere coralline, coste sommerse dalle acque con milioni di persone che dovrebbero spostarsi e migrare per via appunto dei cambiamenti climatici e cose di questo genere. E questi ovviamente sono solo gli effetti che, anzi, una parte degli effetti che possiamo realisticamente prevedere. Non possiamo prevedere gli altri effetti, quelli effetti che questi stessi effetti genererebbero, no? Ovviamente ci sono delle reazioni a catena che non possiamo ovviamente prevedere, tipo, che ne so, guerre per le risorse, nuove pandemie dovute allo scioglimento del permafrost, altre reazioni a catena incontrollabili. È spaventoso? Abbastanza, sì, lo è, ma plausibilmente è lo scenario migliore che possiamo augurarci. E in realtà, se fossimo anche bravi a gestire tutto questo, con 2 gradi di riscaldamento globale, ce la potremmo, cioè entro 2 gradi di riscaldamento globale, ce la potremmo ancora fare a costruire una società che sia vivibile e magari per molti aspetti anche migliore di quella attuale. Il problema è che, sempre secondo il report dell'IPCC, anche se rispettassimo gli obiettivi che ogni paese si è dato fin qui di riduzione delle emissioni di CO2, cosa che fra parentesi non stiamo facendo, quindi non gli stiamo rispettando gli obiettivi, ma anche se lo facessimo, andremmo incontro a un aumento delle temperature di circa 2,7 gradi, a livello globale entro la fine del secolo, che ovviamente sono molto di più di 2 gradi e quindi sono decisamente troppi per consentire il continuo della società umana su questo pianeta. Ehi, stavamo dicendo, come ci arriviamo a questa COP26? Questo era dal punto di vista climatico, anche dal punto di vista politico ci arriviamo un po' così così, perché a parte che siamo al 26esimo incontro, nel frattempo le emissioni globali continuano a crescere, a parte la parentesi del lockdown dello scorso anno, il che di per sé ci dovrebbe dire che forse qualcosa non sta proprio funzionando al 100%. Ma ci arriviamo anche dopo un incontro, un G20 che si è tenuto a Roma nel weekend appena conclusosi, che doveva essere in qualche modo preparatorio alla COP26, ma che si è concluso in maniera piuttosto vaga con i primi ministri dei 20 paesi con le economie più grandi e più inquinanti del mondo, che si sono ridetti per l'ennesima volta che dobbiamo impegnarci per restare entro il grado e mezzo di innalzamento delle temperature medie globali, cosa che fra l'altro abbiamo visto essere abbastanza irrealistica. Però non si sono detti fondamentalmente come. Quindi, insomma, poi capiamo anche perché Greta Thunberg accusi i leader globali di essere buoni solo a fare bla bla bla, perché effettivamente, l'immagine che arriva è un po' quella. Però, rispetto a qualche anno fa, anche a pochi anni fa, ci arriviamo a questa COP26, con un'opinione pubblica che invece è, o almeno sembra essere, molto più consapevole. Questo non è da poco, cioè il fatto stesso che i capi di Stato del G20 si siano trovati prima dell'incontro per parlarne, vista da un'altra prospettiva, è un evento interessante. I telegiornali stessi ne stanno parlando tantissimo in questi giorni, passano quotidianamente servizi legati ai cambiamenti climatici. Luca Mercalli è tornato in prima serata, che tempo che fa, a parlare della COP26. Vi lascio ovviamente, insomma, il link dell'intervista che trovate assieme a tutte le altre fonti che cito di questa puntata sulla pagina rassegna stampa d'Italia che cambia.org. E insomma, complessivamente, e a parte qualche fugace apparizione di personaggi mitologici tipo il professor Battaglia, che continua a ritenere che non ci sia nessuna prova del legame fra cambiamenti climatici e attività umana, e lo ha fatto anche recentemente in qualche trasmissione in prima serata televisiva, quando in realtà è l'argomento più studiato e con più prove a sostegno della storia dell'umanità. Ma ecco, a parte qualche piccola défaillance, possiamo dire che la consapevolezza è molto aumentata in questi ultimi anni. Per la prima volta, fra l'altro, abbiamo dei movimenti globali come Fridays for Future e Extinction Rebellion che fanno della consapevolezza e della giustizia climatica il focus delle loro dimostrazioni e delle loro manifestazioni. Quindi ecco, non è più un tema che si può nascondere sotto al tappeto, e questo è già qualcosa, anzi, mi permetto di dire che è già tanto. Ok, mettete insieme tutti questi pezzetti e decidete voi come ci arriviamo a questo incontro, sebbene male, così così. Detto ciò, a cosa si parlerà? Non a cosa, di cosa si parlerà a questo incontro? Quindi, quali sono gli obiettivi e le decisioni da prendere alla COP26? La decisione principale riguarda quelli che vengono chiamati i Nationally Determined Contributions, ovvero quegli obiettivi di riduzione delle emissioni che ogni paese si è dato dopo l'accordo di Parigi e che, come abbiamo visto, non sono sufficienti. Il problema, fra l'altro, non è solo che non sono sufficienti, ma anche che quasi sicuramente non li stiamo rispettando e nemmeno sappiamo come fare a vedere se li stiamo rispettando. Quindi capite che la situazione è abbastanza caotica. Infatti, non ci sono criteri condivisi su come vengono calcolate queste riduzioni, su come e quando vanno applicate, e tutto si basa molto su quello che ogni paese decide di fare e soprattutto decide di dichiarare. Ad esempio, alcuni paesi sostengono che ridurranno le emissioni tutte insieme vicino alla deadline che si sono dati e non lo faranno in maniera graduale, nessuno può smentirli, anche se questo sembra molto poco plausibile. Altri, tipo la Cina, hanno detto che aumenteranno le emissioni fino al 2030 per poi ridurle successivamente in maniera più rapida. Ma insomma, è un discreto caos in cui è difficile capire se e in che misura stiamo raggiungendo certi obiettivi. Ecco, l'obiettivo principale della COP26 è ottenere chiarezza su questo punto qua, quindi avere criteri più chiari e uniformi sui nationally determined contributions e fare in modo che questi impegni presi dai singoli paesi siano complessivamente adeguati all'obiettivo di stare all'interno dei 2 gradi e a non escludere del tutto il grado e mezzo di innalzamento delle temperature medie globali. Ci sono però anche altri obiettivi che non sono poi meno rilevanti, tipo che venga rispettato l'impegno dei paesi con economie più grandi, più inquinanti, a finanziare iniziative per la riduzione delle emissioni e le forme di insomma, sostegno, forme di sostegno ai danni causati dai cambiamenti climatici nei paesi invece economicamente più poveri. Impegni che erano stati presi nel 2009, già ai tempi alla COP15 di Copenaghen, e che fin qui sono stati rispettati un po' sì, un po' no, insomma, solo parzialmente. Un altro obiettivo della COP26 è che si raggiunga un accordo sull'abbandono del carbone come fonte di energia, che è fra tutte le fonti di energia quella più inquinante di tutti e che però continua a essere ampiamente utilizzato da vari paesi del mondo, soprattutto in Cina, in India, in Messico, in Australia, ma anche in tanti altri in maniera leggermente minore. Infine c'è la questione del sistema di scambio di quote di emissioni, ovvero questo sistema che è stato introdotto nella COP21 di Parigi e che però è abbastanza farraginoso. C'è un articolo del Fatto Quotidiano molto ben fatto, scusate il gioco di parole, che spiega appunto bene perché il mercato del carbonio, per come è stato pensato fin qui, non sta funzionando e anzi sia un vero e proprio fallimento, usato spesso dai paesi più inquinanti per mascherare le loro emissioni finanziando progetti sostenibili che lo sono poi spesso solo sulla carta, in paesi più poveri, invece di ridurre le emissioni all'interno dei propri paesi. Ecco, questi sono i temi principali e se riuscissimo a prendere decisioni significative su questi aspetti sarebbe già un gran bel risultato. Non so quanto sia probabile, realisticamente forse non molto, però ovviamente stiamo a vedere, noi seguiremo tutta la COP26. C'è anche un piccolo segnale incoraggiante, in realtà, che ci arriva dalla prima giornata di conferenza, perché forse non l'ho detto, l'inaugurazione è stata domenica, anche se il primo giorno di lavoro vero e proprio è stato quello di lunedì, e lunedì 1 novembre, terminerà venerdì 12 novembre. Ecco, già nella giornata di lunedì c'è stata un piccolo segnale incoraggiante. Ovvero il fatto che, come riporta fra gli altri anche il WWF, oltre 100 paesi presenti alla COP26, fra cui Brasile e Cina, si siano impegnati ad arrestare e invertire la perdita di foreste e il degrado del territorio entro il 2030, promuovendo uno sviluppo sostenibile e una trasformazione rurale inclusiva. Leggo direttamente dal comunicato del WWF. E a questo scopo verranno impegnati 12 miliardi di dollari di fondi pubblici per proteggere e ripristinare le foreste, insieme a 7,2 miliardi di dollari di investimenti privati, il che è in linea, sempre secondo il WWF, con l'impegno di molti di questi governi di invertire la perdita di biodiversità entro il 2030. Ecco, questo è quanto posso dirvi fin qui di quello che sta succedendo e di quello che plausibilmente possiamo aspettarci che succeda all'interno della COP26. Nei prossimi giorni, ovviamente, continueremo a seguirla, come vi dicevo, e racconteremo tutto quello che succede sia dentro la conferenza che attorno, se ci saranno manifestazioni o eventi paralleli. Come abbiamo sempre fatto, comunque anche in questi giorni manterremo il focus sulle questioni tematiche e ambientali, perché sono centrali per la nostra epoca che stiamo vivendo. Detto ciò, fatemi spendere giusto due parole, anche se abbiamo sforato, ma ve l'avevo predetto, su questa nuova edizione di Io non mi rassegno, perché oltre alle novità grafiche che potete vedere, avrete già visto, insomma, quella principale è l'orario di uscita, perché Io non mi rassegno in questa seconda stagione uscirà tutti i giorni alle 8 puntuale su YouTube, sul giornale italiachecambia.org e su Spreaker, invece che alle 10 in ritardo, come faceva lo scorso anno. Qui attorno vi metto i canali social, qui anzi, da quest'altro lato, sulla sinistra, i canali social su cui potete seguire Io non mi rassegno, quindi quelli di Italia che Cambia, quelli miei personali. E fra l'altro, se avete dubbi o commenti, potete scriverli su YouTube come commento o inviarmeli su Instagram e io risponderò con dei brevi video a quelli che mi sembrano più interessanti o più curiosi. Infine, qualche ringraziamento per questa nuova stagione, in primis a Michele Favilla, che è un amico, oltre che un ottimo grafico, nonché un fan di Io non mi rassegno, e mi ha seguito per tutta la parte di ideazione del logo e della sigla. Ringrazio poi anche chi ci ha lavorato praticamente, ovvero Claudio Giusti e Federica Foti, che hanno realizzato poi nella pratica appunto il logo e l'animazione, e ovviamente i miei colleghi e le mie colleghe di Italia che Cambia, sia per l'aiuto pratico, per il supporto e anche per il costante flusso di creativo di spunti e di idee che sono alla base di questo lavoro. In genere i ringraziamenti si fanno alla fine della stagione, io li faccio all'inizio, non so per quale motivo, ma così mi andava di farlo. Detto ciò, noi ci vediamo domani alle 8 con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10, no, non è vero, sempre alle 8 e per un po' più di 10 minuti probabilmente. E questa cosa non cambia, però ricordatevi, questo è importantissimo, che chi si rassegna è perduto.